L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì, arriviamo alla fine settimana portandoci dietro tante riflessioni su quello che è stato il turno di Europa League di ieri. La prima arriva da una Roma sontuosa firmata Daniele De Rossi, che veramente sta facendo, ha avuto un impatto stratosferico, possiamo dirlo, con la sua Roma, perché è innamorato della sua Roma e sta trasmettendo quell'amore a una squadra che sembra, il termine giusto, è liberata. E tant'è che arriva Roberto De Zerbi all'Olimpico, forte di quella che è una crescita internazionale, un ottimo allenatore straordinario. Molti temevano l'arrivo di De Zerbi. Il suo Brighton ha fatto delle cose meravigliose in Premier League, ma un po' meno ultimamente, complice tanti infortuni, ma anche una fase difensiva che ha lasciato un po' a desiderare. Ne ha approfittato la Roma, che ha letteralmente maciullato il Brighton e ha chiuso con un turno d'anticipo il superamento del turno, perché la vittoria per 4-0 all'Olimpico non la mette al sicuro. Ma di più, un po' più complicato del previsto il cammino del Milan, che batte 4-2 lo Slavia Praga, quindi fa in pieno il suo dovere, mette su una corsia di sorpasso importante, ma ci si aspettava qualcosa di più. Slavia Praga, che addirittura aveva trovato il gol del 3-2 pur essendo in inferiorità numerica da calcio piazzato, quindi qualche perplessità su questa partita del Milan, ma ne parleremo. Maggiori perplessità per la Fiorentina, che però porta a casa comunque una vittoria importante, 4-3 sul campo del Maccabi, però ha sofferto più del dovuto, ma insomma sempre perché si trova un po' in mezzo tra una difesa che imbarca tanto, un attacco che fa fatica, ma che ieri sera invece ha funzionato abbastanza bene. In tutto ciò si gioca questa sera già il turno 28 di campionato, sarà Napoli-Torino, proprio perché il Napoli ha come obiettivo il Barcellona martedì, battere il Barcellona per accedere ai quarti di Champions League, per avere un'altra possibilità in più ad andare nel Mondiale per Club. Ma attenzione al Mondiale per Club, perché vi racconterò poco fa cosa ci hanno detto, e quindi la strategia legale di De Laurentiis potrebbe avere comunque la meglio anche davanti a un Napoli eliminato dal Barcellona, ma dietro nel ranking rispetto alla Juventus, ma che potrebbe beffare il club bianconero. Parleremo di tutto però con ordine. Allora, intanto, buongiorno da Vincenzo Marangelo, da Giorgio Sorani in cabina di regia. Oggi il nostro buongiorno va al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno a te e buongiorno a chi ha la bontà di seguirci.
Chiaramente voi ricordate che Iacobelli lo abbiamo ogni mercoledì, ma è stato un mercoledì importante da Leoni, per, come al solito, per il direttore, che ha ritirato nella mia Napoli il premio Feola. Devo dire, direttore, complimenti intanto, perché ogni premio che vinci è veramente che va a una carriera straordinaria, te lo dico, lo sai, con un affetto sincero.
Sei molto gentile, Vincenzo, ma il mio ringraziamento va ovviamente ai signori che hanno istituito questo premio, la Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate, da dove la famiglia di Vicente Feola emigrò in Brasile, a San Paolo. Vicente Feola poi a uno a uno salì tutti i gradini che lo portarono a diventare commissario tecnico del Brasile, campione del mondo nel 1958 in Svezia, l'uomo che lanciò Pelé, il giocatore più giovane ad essere protagonista di una finale di un mondiale a 17 anni e 259 giorni. Ma credo che questa sia stata un'occasione molto preziosa per riscoprire la grandezza della figura di un uomo e di un allenatore che ha onorato l'Italia in Brasile, che in Brasile viene tuttora venerato come un autentico grande del calcio, come merita, proprio perché dopo l'atroce delusione del Maracanazo del 1950 seppe dare al Brasile il primo titolo mondiale della sua storia, incorniciato dalla grandezza di Pelé. Quindi la soddisfazione è stata, e l'onore sono stati doppi e molto lusinghieri, anche perché ho avuto l'opportunità di ritrovare grandi protagonisti del mondo del calcio, a cominciare da Pierpaolo Marino, da Galderisi e da eccellenze mondiali nel campo della ricerca, che sono state premiate durante la manifestazione che si è tenuta a Napoli, dove ogni volta che ritorno veramente mi si allarga il cuore, perché è una città splendida.
Direttore, tra l'altro poi ti manderò magari una foto. Tu conosci il sito dell'Ital Sider, eccetera, che è un sito che va bonificato, naturalmente abbandonato, ma che ha delle potenzialità paesaggistiche clamorose. Perché ne parlo? Perché ieri poi il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato della costruzione di un nuovo stadio nell'area di Bagnoli. Magari fosse quella la zona, potrebbe venire fuori qualcosa di clamorosamente bello, forse addirittura lo stadio più bello di sempre. Ma poi ne parleremo, perché i fondi potrebbero arrivare clamorosamente dalla Mondiale per Club, a prescindere dal passaggio o no del turno del Napoli, o meglio, è questo il piano che ha in mente il presidente del Napoli, città che ti ha accolto anche con un clima, direi, abbastanza primaverile, direttore. Oramai l'inverno quest'anno ci ha saltato, diciamo.
Beh, decisamente sì, ma io spero tanto che questo progetto del nuovo stadio del Napoli vada avanti, perché sappiamo benissimo, quante volte ne abbiamo parlato anche in questa sede, dell'importanza di uno stadio di proprietà, soprattutto per quanto concerne una grande società di livello internazionale qual è la società sportiva Calcio Napoli. Quindi l'annuncio di De Laurentiis è sicuramente corroborante per alimentare la speranza che dalle parole si possa parlare ai fatti.
Facciamo, a proposito di fatti, riferimento a un certo Daniele De Rossi, che devo dire aveva catturato le simpatie di tanti, certamente anche la tua, direttore, quando sulla panchina della nazionale Ventura gli disse di entrare in campo in quel clamoroso 0-0 in campo contro la Svezia. Lui disse: ma che devo entrare io, ma metti Insigne, ma non mettere a me. Forse stava già maturando un po' le sue idee calcistiche, che ieri abbiamo visto tradotte in campo contro chi, come De Zerbi, fa un calcio molto propositivo, ma è rimasto letteralmente schiacciato da una Roma che non è più una sorpresa, direttore.
No, non è assolutamente una sorpresa. Guarda, stavo ripercorrendo i risultati della Roma da quando, a metà gennaio, esattamente 53 giorni fa, Daniele De Rossi si sediò sulla panchina giallorossa al posto di José Mourinho, e la Roma veniva dalla sconfitta di San Siro, partita contro il Milan, e una partita persa per 3-1. Ebbene, Roma-Verona 2-1. Poi ci fu anche la trasvolata in Arabia Saudita nel bel mezzo della settimana, e vinse anche quella partita con l'Al-Shabaab 2-1. Poi Salernitana-Roma 1-2, Roma-Cagliari 4-0, Roma-Inter 2-4, l'unica sconfitta, ma contro la squadra schiaccia sassi che sta dominando il campionato. Feyenoord-Roma 1-1, Frosinone-Roma 0-3, Roma-Feyenoord al ritorno 1-1, e poi ai rigori la squadra giallorossa si qualificò. Roma-Torino 3-2, Monza-Roma 1-4, Roma-Brighton 4-0. È impressionante. Impressionante il ruolino di marcia di questa squadra, che ha letteralmente cambiato pelle, perché i giocatori sono gli stessi. Ma quando vediamo in azione questo Dybala, che continua a giocare una partita dopo l'altra, rammenterai quanto fosse Dybala dipendente da Roma di Mourinho, che non poteva contare spesso e volentieri su di lui per via degli acciacchi fisici. Penso a Celik, che ieri sera ha disputato una sontuosa partita. Penso allo stesso Lukaku. Penso comunque a tutto il collettivo giallorosso, che ha dato una prova di eccelsa qualità in campo internazionale. Perché è vero che il Brighton non sia né il Liverpool né il City, che nel weekend poi si contenderanno in uno scontro diretto il dominio della classifica della Premier, ma è altrettanto vero che il Brighton è una delle realtà più interessanti e più brillanti, il Brighton di Del Derby, nell'ultimo anno e mezzo della Premier League. Ma la Roma l'ha dominato in lungo e largo con una prestazione che l'ha nobilitata, che costituisce un motivo d'orgoglio per la Roma e per il calcio italiano, anche perché le quattro squadre impegnate nella tornata di Europa League e di Conference hanno registrato un bilancio davvero strepitoso: 3 vittorie e un pareggio, quello d'Atalanta, che sarebbe potuto essere una vittoria, 3 pari all'Albalate, ma vedremo cosa accadrà nella gara di ritorno. Tutto questo ovviamente consolida la posizione dell'Italia nel ranking della UEFA,
per avere anche il 5° posto in accesso alla Champions League. Atalanta,
è molto importante, perché credo che diverse squadre nella bagarra di chi rincorre il 4° posto stiano cominciando a pensare anche alla possibilità di puntare al 5°.
No, tra l'altro, direttore, Atalanta, che forse è quella che delle italiane insieme alla Roma meritava di più la vittoria, per quello che ha fatto vedere in campo. Questo però può essere un grande rammarico o invece uno stimolo per la gara di ritorno?
Ma direi, Vincenzo, uno stimolo, perché l'Atalanta veniva dalla settimana nera, un punto in 3 partite, l'ho colto a San Siro contro il Milan, poi la sconfitta con l'Inter, la sconfitta interna con il Bologna in un autentico spareggio Champions, ma quella era stata la 3ª partita in 11 giorni. Evidentemente la fatica ha imposto il suo pedaggio. Essere riusciti, pur cambiando per 6/11 la formazione a Lisbona rispetto alla gara interna con il Bologna, a cogliere un risultato positivo che sarebbe potuto essere ancora più esaltante, stante la superiorità nel gioco mostrata dalla squadra di Gasperini, costituisce un viatico benaugurante per la partita di ritorno del 14 marzo, che è tutta da affrontare ed è molto, molto difficile, perché il valore assoluto dello Sporting che contende al Benfica il titolo portoghese in questo campionato è indiscusso e indiscutibile. Però certamente una reazione, quella reazione che Gasperini chiedeva alla squadra, c'è stata, e come, e adesso c'è la Juventus alle viste. Anche questa sarà una partita molto molto interessante per l'Atalanta e per la Juventus.
Ieri invece il Milan, se vogliamo, passa, cioè vince la partita che doveva vincere con due gol di scarto, non felicissima la prestazione, soprattutto difensiva, però insomma anche qui il cammino lo sta facendo. Ora l'augurio è che nella gara di ritorno possa tenere alta l'attenzione, non come ha fatto in questo soprattutto primo tempo e avvio secondo tempo con lo Slavia Praga, e non come ha fatto nella gara di ritorno con Rennes. Però il Milan ha tutte le carte in regola, direttore. Ieri abbiamo visto anche il Leverkusen soffrire contro il Karabag, ha dovuto rimontarlo per i due gol di scarto eccetera. Il Liverpool credo che sia la squadra favorita adesso per l'Europa League, però sai, più italiane ci sono, più c'è la possibilità finalmente di portarla a casa questo trofeo di vettura.
E poi sai, più c'è la possibilità, augurandoci che nelle quarti di finale le ritroviamo tutte e tre, come è possibile, sebbene, come detto, il compito dell'Atalanta risulti particolarmente arduo, ma non meno arduo sarà quello del Milan, perché il punteggio di 4-2 consente ai rossoneri di presentarsi all'Eden Arena di Praga partendo da P2, ma devo dirti che ieri sera il Milan mi ha deluso. Soprattutto per, come sottolineavi tu, per l'approccio indolente, oserei dire, al confronto con una gran bella squadra, perché lo Slavia Praga ha dimostrato di avere un'ottima organizzazione tattica e ha segnato due bellissimi gol, Galeotti ovviamente, anche i dispositivi difensivi di Pioli che nella circostanza non hanno funzionato, ma abbiamo avuto la conferma che non bisogna mai sottovalutare gli avversari in Europa League, che è un torneo il cui tasso tecnico è in continua lievitazione e dove i gol grandi non hanno le sorprese, non mancano, come Milan e Slavia Praga possono confermare. Ci vorrà un Milan determinato e concentrato al 100% a Praga, perché gli avversari sono tosti e anche se hanno giocato dal 26esimo in seguito all'espulsione giusta peraltro per il fallaccio di Diouf ai danni di Pulisic, hanno mostrato un carattere, una determinazione che ha fatto vedere al pubblico milanista, che peraltro nella ripresa ha fischiato i suoi beniamini, che cosa significhi la forza del collettivo. Quindi a Praga si annuncia una partita alquanto delicata, fermo restando il fatto che il Milan partirà da P2, ma ci vorrà un altro Milan, soprattutto per quanto concerne la qualità del gioco.
Poi arrivano un po' di domande soprattutto sulla Roma, che dopo ti girerò, però sono d'accordo con te sul Milan, ci vuole un altro Milan dal punto di vista soprattutto della qualità del gioco, un Milan che ha vissuto un po' di alti e bassi quest'anno, come la Lazio anche, direttore. Al di là di una sconfitta, quella contro il Bayern Monaco, che più o meno avevamo messo in conto tutti, ma più che altro per la differenza di qualità delle due squadre, poi alla fine si può dire tanto sugli allenatori, però se ci sono dei giocatori che fanno la differenza, la fanno poi alla fine in campo. Però ti aspettavi qualcosa di più da Sarri in generale, o ha fatto il massimo che poteva fare e oggettivamente più di così non si può, e quindi ti aspetti anche la fine di un ciclo firmato Sarri alla Lazio?
Ma sai, il comunicato ufficiale della Lazio, che ribadisce come Sarri sia sotto contratto fino al 30 giugno 2025, volendo smentire i rumors, le ipotesi, le congetture sul futuro della guida tecnica biancoceleste a tema della stagione, mi ha fatto tornare alla memoria una famosa frase di Giulio Andreotti, cioè una smentita è una notizia data due volte.
Esattamente.
Quindi vedremo se tutto questo verrà confermato dai fatti. Un dato è certo: se tu impegnato in campionato, in Coppa Italia, perché ricordo la doppia semifinale di aprile con
la Juventus,
e in Champions League, hai la bravura e la forza di arrivare fino agli ottavi di finale, in gennaio devi rinforzare la squadra. Non puoi pensare che di fronte a questi molteplici impegni possa reggere l'usura naturale, oserei dire fisiologica, determinata dall'accavallarsi delle partite senza pagarne le conseguenze. E poi contro il Bayern, che è vero, l'Olimpico aveva perso, ma è sempre il Bayern, la seconda squadra della Bundesliga nell'anno eccezionale del Bayern Leverkusen, devi mettere in conto quali siano le difficoltà che possono, come si sono rivelate, insormontabili.
Parliamo adesso, sempre per quanto riguarda la Champions, di quello che sarà l'impegno del Napoli contro il Barcellona, ma facciamolo per gradi. Intanto ti chiedo, che Napoli hai visto contro la Juventus, forse una delle Juventus più propositive, che ha creato più azioni da quando, insomma, forse da sempre, quasi, da quando c'è il ritorno di Allegri, che non si contavano più. Io ero lì e ero rimasto un po' così allibito, però poi il Napoli porta a casa una vittoria perché è molto più concreta rispetto alla Juventus. Deve accendersi un campanello d'allarme o si deve tranquillizzare per la vittoria ottenuta contro la Juventus in vista del Torino innanzitutto, perché occhio che questa sera non sarà semplicissima, e soprattutto in chiave Barcellona falcidiato dagli infortuni?
Beh, intanto credo che si imponga l'elogio di Calzone, questo signore che nell'arco di 4 partite ha inanellato 2 vittorie e 2 pareggi, ma soprattutto con molta saggezza e grande umiltà ha riportato il Napoli a interpretare il copione di Spalletti. Se il neologismo può essere accettato, Calzone sta rispallettizzando il Napoli, sì. Ed è la via più saggia e più intelligente che il commissario tecnico della Slovacchia potesse intraprendere in questa sua esperienza da primo allenatore di una squadra che l'aveva visto in passato vice di Spalletti. Evidentemente ha fatto tesoro dell'esperienza vissuta insieme con l'attuale commissario tecnico della Nazionale. È chiaro che il Torino costituisca una probante controprova per i progressi registrati dal Napoli, ma questo è già un altro Napoli rispetto a quello che avevamo visto progressivamente decadere nella prima parte della stagione, poi scandita da addirittura 3 tecnici diversi sulla panchina partenopea. È altrettanto, come dire, napolitano che nel momento in cui tu recuperi Kvaratskhelia e Osimhen, basti dare un'occhiata al tabellino dei marcatori delle ultime 4 partite della formazione partenopea, il potenziale ridivenga improvvisamente molto alto e consenta al Napoli di ritenersi più che mai in corsa per la qualificazione alla Champions League. E poi ovviamente martedì ci sarà questo appuntamento ai massimi livelli di Champions con il Barcellona, considerata la caratura della formazione catalana, e lì Napoli sicuramente se la giocherà.
Se la giocherà, ma e con Calzone devo dire che, come hai detto tu, sta rispallettizzando un po' tutto, sta riattivando un po' quelle che erano gli input d'inizio stagione distrutti da Reina, Sopiti, da Garcia, Sopiti definitivamente da Mazzarri, e che Calzone, che non è un nome a caso, una persona a caso, sta riattivando un po'. Però io ho trovato, direttore, anche a Napoli, ti devo dire, un ambiente estremamente nervoso, psicotico mi verrebbe quasi da dire, perché al mio arrivo lì ho sentito il presidente appunto urlare contro chi non era poi tra l'altro l'operatore DAZN, ma contro DAZN in generale. In sala conferenza, quando siamo scesi giù, ha aperto la porta e ha ribadito ad alta voce che DAZN non doveva essere lì, chiedendo a Sky di fare 2 domande al posto di DAZN. Ora, insomma, la motivazione la sappiamo, c'è di mezzo anche l'Atalanta, che insomma, è la squadra che sta su 3 manifestazioni, quindi è chiaro che c'è il calendario più intasato di tutto e non può spostare. Colpe della TV DAZN non ne vedo, se quelle sono le motivazioni, ma a prescindere da questo è un atteggiamento, secondo me, poco costruttivo, possiamo dire, per enfatizzare un po' tutto.
Ma ritengo che la tua espressione sia quanto mai calzante. In questo momento ciò che conta per il Napoli, in primis, è avere recuperato continuità di risultati positivi, accompagnata da un ritorno ad un gioco che non è ancora ai livelli molto brillanti dell'era spallettiana, ma certamente indica come questa sia la fisionomia tattica della formazione partenopea alla quale Calzone si è subito adeguato. Poi per quanto concerne il resto, come ben sappiamo, questa è stata una stagione sin troppo tormentata e tormentosa per il Napoli. Adesso è importante riacquistare serenità a tutti i livelli.
Che può passare anche attraverso, insomma, una vittoria sul Barcellona che può riattivare un po' qualcosa. Però c'è qualcosa che va oltre, direttore. Nelle ultime giornate abbiamo sentito, e chiaramente la protezione delle fonti diventa la prima cosa in questi casi, un esperto di giustizia sportiva, ma comunque in generale un avvocato molto bravo, il quale ci ha sempre dato un po' consigli utili, ci ha raccontato un po' le cose come sarebbero andate, come potevano andare davanti a giudizi o situazioni che si stavano andando a creare soprattutto l'anno scorso, e ci ha sempre preso, ma non perché fa l'indovino, ma perché poi bene o male si segue un percorso dal punto di vista giuridico, che se quello viene viene rispettato, e ci ha detto che questa volta Aurelio De Laurentiis potrebbe avere un asso nella manica, o comunque delle carte buone per poter eventualmente portare il Napoli al mondiale per club, anche non passando per il ranking. Di fatto non ci ha detto quali sono le motivazioni, perché immagino che non si voglia far uscire fuori la strategia, ma provando a immaginare, credo che forse De Laurentiis voglia far valere la squalifica nelle coppe della Juventus anche per la prima edizione del mondiale per club, e chiederà questo. Le chiedo se secondo lei direttore è fattibile, è plausibile questa possibilità, e soprattutto se pure così fosse, se la ritiene giusta, o se magari ritiene più giusto che poi ci si attenga ai risultati del campo e a un ranking per andare avanti al mondiale per club.
La mia risposta è assolutamente scontata, considerato anche che cosa abbia pensato agli albori del progetto Superlega, un club di ricconi o ex ricconi che voleva dar vita ad un torneo, non so se ci sarà, come regolerà l'accesso a questo torneo la società che se ne fa portatrice, ma il campo, la meritocrazia del campo è ciò che deve avere il sopravvento su tutto. Ora, la Juventus ha pagato ciò che doveva pagare anche in termini di giustizia sportiva della UEFA, essendo stata esclusa dalle coppe, ma mi pare che la FIFA, non più tardi 3 giorni fa, ha dichiarato ufficialmente: la Juventus si qualificherà per la Coppa del Mondo per club FIFA 2025 se Napoli e Lazio non dovessero avanzare in Europa in questo turno. Se una o entrambe dovessero avanzare, il posto rimanente a disposizione dei club italiani, il primo è stato assegnato all'Inter che sarebbe arrivato sul campo, attraverso il percorso Champions League o ranking, rimarrà in sospeso con l'attenzione rivolta alla fase dei quarti di finale, ovvero, tradotto in soldoni, se il Napoli sarà così bravo da superare gli ottavi, da entrare nei quarti e registrare una vittoria o un pareggio, sopravanzerà la Juventus nel ranking della UEFA e parteciperà al mondiale per club. Dopodiché, se De Laurentiis ritiene di adire tutte le vie a sua disposizione per cercare di cambiare la situazione, ne ha il sacrosanto diritto. Però credo che le regole e il regolamento della FIFA in relazione al mondiale 2025 siano molto chiari.
Perfetto, direttore, io non aggiungo altro, ti leggo soltanto un po' di, la penso come te ovviamente anche io, mi dispiace che veramente si stia spostando il calcio dal campo alle aule da tribunale, bisognerebbe cominciare a fare un po' il contrario. A proposito di questo ti chiedo anche 2 parole su quella che è stata l'indagine su Gravina, ricordiamo un'indagine che Gravina per primo ha voluto per potersi difendere e dimostrare che tutto quello che era venuto fuori da quel dossieraggio illegale, che secondo me è un altro aspetto, un'altra pagina vergognosa purtroppo del nostro paese, non aveva nulla a che vedere con particolari situazioni che potessero in qualche modo mettere in difficoltà il presidente federale.
Ma sai, intanto è una vicenda talmente intricata, è soltanto agli inizi, come le cronache di queste ore confermano, che noi non possiamo né commentarla né prevederne gli sviluppi. Rimane secondo me una considerazione: un avviso di garanzia è un'informazione che un'inchiesta sul tuo conto sia stata aperta, ma non è certamente una sentenza di colpevolezza né un verdetto passato in giudicato dopo 3 gradi di giudizio. Peraltro è una circostanza, come tu hai in maniera appropriata e molto corretta rimarcato, è stato lo stesso presidente della federazione a sollecitare l'incontro con i magistrati inquirenti, perché ciò avvenisse alla presenza dei suoi legali era necessaria ovviamente la comunicazione di un avviso di garanzia. Punto. Tutto il resto appartiene ad una cronaca che è in continua evoluzione, ripeto, come anche le cronache di stamane ci raccontano, e quindi noi abbiamo il dovere di seguirla passo dopo passo.
Ti leggo giusto questa domanda che è arrivata dal nostro amico, che trovo anche giusta, e ti chiede: ma era Mourinho che non faceva bene alla Roma o De Rossi che fa troppo bene a questa Roma? Più dei meriti o i meriti?
Guarda, il paragone fra questi 53 magici, l'aggettivo che non sia doveroso, giorni della Roma di De Rossi e la Roma dell'ultimo periodo di Mourinho, perché sarebbe sia ingeneroso sia improvvido adesso considerare l'esperienza mourinhiana come un'esperienza deludente, ma che tutto il contrario. Mourinho ha riportato a Roma un trofeo internazionale, ha sfiorato un bis che sarebbe stato clamoroso, e in quella circostanza la finale dell'Europa League sappiamo benissimo quanto l'arbitraggio negativo avesse inciso sul risultato finale. Mourinho nell'ultimo periodo evidentemente era il primo ad essere consapevole che la sua esperienza romanista stesse vivendo le ultime fasi, e quindi il cambio c'è stato. E quindi, se da un lato è a mio avviso totalmente ingeneroso esaltare in questo momento l'epopea di De Rossi, che è il primo con grande umiltà e con grande saggezza a schermirsi, come testimoniano anche le dichiarazioni rilasciate dopo il 4-0 al Brighton, e dall'altro lato, dicevo, deprimere l'esperienza mourinhiana. No, l'esperienza mourinhiana appartiene alla storia della Roma e nessuno la può né toccare né intaccare. De Rossi sta facendo mirabili, e tu hai stesso ricordato come agli inizi della sua esperienza ci fossimo augurati che avesse successo questo bravissimo allenatore, che è un totem della Roma e del calcio italiano, vorrei rammentare, campione del mondo, e oltre a tutti gli altri alle altre benemerenze che si è guadagnato nell'arco di una carriera semplicemente strepitosa. E ora, a mio avviso, ha avuto la saggezza e l'intuizione di restituire per prima cosa serenità, sì, alla Roma. Rammenti l'elettricità che si, sì, registrava molto spesso in occasione delle partite casalinghe della squadra giallorossa, le proteste reiterate e tutto quanto la cronaca ci ha raccontato. Bene, adesso è una squadra che ha, secondo me, riscoperto, grazie a De Rossi, il piacere di giocare a calcio. Tant'è vero che Dybala inanella una partita dopo l'altra, ne abbiamo parlato all'inizio del nostro collegamento, e che tutti i giocatori, Svilare è un portiere che continua ad imporsi come uno fra i migliori in questa fase della stagione, e tutto quanto concorre. Pensa a Paredes, se io ripenso al Paredes della Juventus e al Paredes della Roma, c'è la distanza abissale del rendimento del campione del mondo in maglia bianconera rispetto alla maglia giallorossa. Tutto concorre, cioè De Rossi ha il merito di avere creato un circolo virtuoso che evidentemente, del quale evidentemente beneficia la Roma, e noi ci auguriamo che possa andare avanti il più possibile sia in campionato sia ovviamente in Europa League, perché tutto questo confermerebbe come De Rossi sia in questo momento l'allenatore più brillante del campionato e abbia saputo toccare i tasti giusti per rigenerare la Roma, perché questo è il verbo che dobbiamo, cui dobbiamo ricorrere per spiegare ciò che è accaduto in questi 53 meravigliosi giorni della formazione giallorossa.
Mamma mia, che brividi poi ieri a vedere quello stadio così.
Perdonami Vincenzo se faccio un ulteriore discorso. Ieri 50° sold out in due anni all'Olimpico, dove in questi due anni si sono presentati 3 milioni di spettatori.
Mamma mia,
impressionante. Quando si parla del 12° uomo, sì, sì, sappiamo a chi, sì, fare riferimento, sì, in ambito giallorosso.
E non c'è dubbio, ma io anche quando vedo loro parlo anche di amore, perché veramente, certo, al di là di tutto, davanti a vittorie e sconfitte, stanno sempre lì, proprio attaccati a una maglia, una realtà, e devo dire è una cosa da invidia proprio per chi non ce l'ha eventualmente, però è veramente una cosa meravigliosa. Direttore, grazie come sempre, buon weekend, ci ritroviamo la settimana prossima.
Molto volentieri, grazie a te, buona giornata a te e grazie a chi ha avuto la bontà di seguire.
E grazie naturalmente al direttore Iacobelli. Noi torniamo tra poco, facciamo così, vi anticipo con chi, perché a memoria non ce li ho tutti quanti, però vado a pescarli, e venerdì oggi avremo Lorenzo Di Benedetto, così permettiamo a Ivan di completare il trasloco, perché sta andando a vivere in una villa enorme, scherzo, però sta è affaccendato alquanto. Dopodiché alle 12.05 Luca Calamai, non abbiamo avuto ieri ma l'abbiamo oggi. Dopodiché avremo anche una finestra in casa Roma per tornare sulla vittoria di ieri, andremo a Napoli per le ultime in casa Napoli in vista della partita contro il Torino di questa sera, e poi all'Enval Negri per capire anche un po' quest'altalena della Fiorentina, come l'ha vissuta. Ci ritroviamo tra poco, vi aspetto.